Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati con Quilisma, appuntamento settimanale di suoni e cultura dal Medioevo. Come promesso la scorsa settimana, proseguiamo oggi nel nostro breve ma intenso viaggio attraverso il Medioevo inglese. Un Medioevo che, in quanto alla musica, dicevamo, mostra più che in altre aree geografiche come il confine tra musica sacra e profana fosse particolarmente sottile, labile. Abbiamo anche detto, rispondendo ad una nostra ascoltatrice, di come si conosce bene un repertorio caratterizzato dalla messa in musica di testi in inglese e popolare, che confrontato con la grande tradizione trobadorica o quella dei trovieri del nord della Francia, mostra come sia piccola la quantità di materiale profano giunto sino a noi. Il che ci ha posto un altro interrogativo. Questo significa che la musica profana sia stata prodotta in scarsa quantità o che molta è andata perduta? La risposta, come potete immaginare, è difficile, in quanto non è possibile fare alcun tipo di stima, ma se si considerano alcuni fatti storici, sociologici e culturali, un'ipotesi appare plausibile. Ovvero, se si considera che anche in Inghilterra le piccole corti e i centri ecclesiastici erano aperti alla cultura franco-normanda, si capirà perché questi luoghi, che furono anche luoghi di attività artistica, favorirono una certa musica piuttosto che altra, ed in particolare la produzione polifonica. Gli ascolti fatti la settimana scorsa ci avevano aiutato a entrare meglio in questa realtà, ma facendoci ancora aiutare dal magnifico Hilliard Ensemble, vorrei fare con voi un passo ulteriore che non si limiti solo alle sonorità, andando a vedere le testimonianze dell'epoca. Una importantissima è quella lasciataci da Geraldo Cambrense, morto attorno al 1220. Geraldo era figlio di un nobile normanno e di una gentildonna del Galles. Studiò e tenne lettorato a Parigi e poi fece ritorno in Inghilterra per diventare nel 1184 cappellano alla corte di Enrico II. Nella sua Descriptio Cambriae, la Cambria in latino è il Galles, l'uomo di cultura così scrisse:
nei loro concerti musicali, essi non cantano all'unisono come gli abitanti di altri paesi, ma cantano a molte voci diverse, così che in una compagnia di cantori che facilmente si incontrano nel Galles, riscontrerete altrettante parti quanti sono gli esecutori, i quali alla fine si uniscono tutti con melodia organica in una sola consonanza e nella sommessa dolcezza del si bemolle. Nel distretto nordico della Britannia, oltre il fiume Humber, ai confini della contea di York, gli abitanti fanno uso di simile armonia sinfonica, sebbene con varietà minore, e cantano soltanto a due voci, di cui una mormora il basso e l'altra gorgheggia l'alto o acuto. Né l'una né l'altra nazione hanno acquisito questa particolarità con arte, bensì con lunga consuetudine, la quale l'ha resa naturale e familiare, e la pratica è adesso radicata così profondamente in loro che è raro udire una singola e semplice melodia cantata bene, e ciò, che appare ancor più sorprendente, i bambini fin dalla puerizia cantano nello stesso modo. Siccome questo stile di canto non è adottato dagli inglesi ma solo dagli abitanti dei paesi nordici, suppongo che esso provenga dai danesi e dai norvegesi, dai quali queste parti dell'isola furono invase a più riprese e mantenute a lungo sotto dominazione. Da loro gli indigeni contrassero il modo di cantare così come quello di parlare.
Sono dunque queste le parole di Geraldo Cambrense e al di là delle molteplici interpretazioni che i ricercatori possono o vogliono dare a questa testimonianza, essa è innanzitutto una prova del fatto che nel Galles vi era una consolidata pratica di canto a più voci. Quante fossero queste voci non è specificato se non per quel che riguarda il nord dell'Inghilterra, dove le voci furono certamente due. Ma al di là del numero delle voci, la domanda che nasce spontanea, rimeditando le parole di Geraldo, è quella sul che musica sarà stata. Certo diversa, almeno per alcuni aspetti, da quella proveniente dall'Europa continentale. L'organum sull'Alleluia Nativitas, che ascoltiamo ora, ce ne dà un chiaro esempio. Si tratta di un Alleluia per una celebrazione mariana composto nel XIII secolo e nello stile della scuola parigina di Notre Dame. Ma si tratta di musica inglese. Lo prova il fatto che sia contenuto in uno dei più preziosi codici medievali inglesi, ovvero il codice o frammenti di Worcester. pagine di pergamena sulle quali la mano dell'uomo ha vergato il più antico patrimonio polifonico inglese che noi oggi conosciamo. Si tratta di un alleluia singolare perché in esso ritroviamo una chiara ed esplicita citazione dell'alleluia Nativitas di Perotino, del quale assume lo stile, appunto, contraddistinto dall'utilizzo di due voci superiori sostenute da un bordone tenuto e da un tenor, quella parte che mantiene la melodia gregoriana. A questo si aggiunge un vero gioco di imitazione, ovvero scambio delle voci, e l'introduzione della clausola dove tutte le voci operano insieme, anche quella del tenor.
Oh.
Il manoscritto in cui appare questo organum fa parte di una collezione di manoscritti che analizzati indicano come presso la cattedrale di Worcester, oltre ad un'attività scriptoria, esistesse pure una scuola di compositori già a partire dal principio del 1300. Se influenza esterna vi si ritrova, come in quella appena ascoltata, è influenza di tipo francese e naturalmente anteriore, il che ha fatto dire che queste composizioni appaiono un po' antiquate rispetto al periodo di creazione. E se questo è un fatto, non deve però sfuggire agli studiosi che in esse sono ravvisabili elementi tipicamente inglesi e che in seguito questi elementi verranno ripresi da altri compositori fino al punto da ottenere l'effetto contrario, cioè influenzare questa volta la produzione musicale dell'Europa continentale. Un esempio è questo mottetto presente in un manoscritto di Tours in Francia, ma il punto di partenza è inglese. Valde mane di Lucullo. È proprio in questo periodo, nel 300, che le nostre conoscenze della polifonia inglese si possono allargare, compiendo il loro arco temporale fino alla metà del 400. Appare più evidente come quello che si diceva all'inizio, e cioè dell'abile confine tra musica sacra e profana, fosse una realtà. Una delle molteplici testimonianze è la prossima proposta d'ascolto. Si tratta di una composizione estremamente popolare, della quale sono conosciute molteplici versioni. In quella che ascolteremo, a tre voci, l'aria, se così possiamo chiamarla, è cantata dalla voce mediana. Sussiste tuttavia un testo latino, Angelus ad Virginem, un testo divenuto anche oggetto delle attenzioni dei letterati inglesi e non. Gabriel from Heaven King. Thank you. Facendo un breve passo indietro, andiamo nel 200 inglese per ascoltare una rarità. Si tratta di una lamentazione. C'è da sottolineare che non si conoscono altre lamentazioni in quel periodo se non quelle gregoriane legate al profeta Geremia e all'ufficiatura della Settimana Santa. Qui la lamentazione è strutturata in forma di dialogo tra Cristo e sua madre. Un dialogo che mutua in realtà un genere ecclesiastico come la sequenza e che trova il suo progenitore nel monaco sangallese Notker. Le caratteristiche essenziali sono la messa in musica, secondo schemi sillabici, di un testo con versi a rime pari, variando la melodia al cambio del verso. Stonewell Mother.
He said in
E concludiamo la puntata odierna con un brano a tre voci costruito sull'ultima strofa della sequenza Celum Deus Inclinavit. La voce al grave canta esattamente la melodia gregoriana. Invito tutti a dare le vostre impressioni e i vostri suggerimenti scrivendomi presso la nostra radio o per via email all'indirizzo giovanni.conti@rtsi.ch. Quilisma termina qui. Nuovo appuntamento domenica prossima.